Andiamo a un messaggio che abbiamo ricevuto da un fratello che scrive un po' rattristato per il fatto che lui dice che nei nostri messaggi condanniamo quelli che hanno certe tendenze sessuali. Leggo il suo messaggio. Dice il fratello: Buongiorno cari fratelli e sorelle, vi scrivo per richiamarvi l'attenzione su un errore che secondo il mio parere viene commesso, credo involontariamente, da fratello Giuseppe. Nei vari capitoli del corso biblico, ma anche in molte dirette, fratello Giuseppe parla sempre in modo negativo di certe tendenze sessuali. Adesso non dico la parola che lui ha usato perché abbiamo problemi di censura questi giorni, ma
Sì.
si
Sì,
riferisce a quelli che fanno maschi con maschi, donne con donne.
dobbiamo cercare di stare nel limite del possibile che possiamo nel politicamente corretto, quindi scusate se non siamo super chiari, ma non è difficile capire, no?
No, no, no. Quindi diciamo, fratello Giuseppe parla sempre in modo negativo di questi, in alcuni casi li ha anche messi tra le schiere di Satana. E la cosa, siccome mi riguarda da molto vicino, mi ha ferito. E mi spiego. Siamo tutti creature del Signore. Io sono di questa tendenza, perché ci sono nato così. Non lo sono diventato per magia. Già all'età di 6 anni ricordo che provavo sentimenti verso i maschi, anche se non conoscevo ancora il significato del sesso, e anche se da oltre 2 anni non pratico più nessuna attività sessuale per mia scelta e per amore di Gesù, io resto ugualmente quello che sono, anche se preferisco definirmi essere umano. Quindi chiederei a fratello Giuseppe di condannare questo tipo di rapporti sessuali, sì, ma non le persone che le praticano, in quanto creature. Anche perché molti rapporti sessuali errati ci sono anche tra le coppie eterosessuali sposate. Poi ci sono molti come me con tendenze sbagliate che hanno scelto Dio per amore di Dio e quindi credo sia un errore parlare sempre male delle persone che praticano l'atto sessuale sbagliato. Diverso invece se la condanna è per l'atto sessuale, come rapporto di coppia o stile di vita, che viene condannato anche da Dio. Un abbraccio caro e che Dio vi benedica sempre nella sua parola. Questo è stato il messaggio del fratello al quale le abbiamo risposto e le abbiamo detto se ha qualche scrittura per questo suo punto di vista e ha risposto il seguente: non esistono scritture su quelli che hanno questa tendenza. Non esistono scritture che loro siano creature di Satana, anzi, Paolo stesso dice in 1 Corinzi 6, da 10 a 11: né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. 1 Corinzi 6, 10 e 11. E dice il fratello: quindi Dio perdona chi si pente e chi smette certe pratiche errate, ma non condanna come creature. Fine del messaggio.
Ok, grazie fratello, Dio ti benedica per cercare di ubbidire alla parola.
Amen.
Ci sono delle cose però che insomma, noi dobbiamo seguire la parola, non è che possiamo seguire quello che penso io, quello che pensi tu. Siamo obbligatissimi a seguire la parola senza aggiungere, senza togliere. E qui ci sono un sacco di punti qui che. Dove cominciamo?
Posso chiederti io, lui dice che tu parli spesso in modo negativo di questi. E prima di tutto, se andate sulla pagina di Topici, vedete che durante gli anni, soggetti si chiama in italiano, soggetti, vedete che durante gli anni tanti messaggi che fratello Giuseppe ha dato è stato per raggiungere questo tipo di persone, per dare amore, per mostrare che Dio non ti condanna, devi solo pentirti, Gesù ti ama. E c'è questo messaggio, per esempio: Dio guarisce le tue malattie anche se sei puntini puntini.
Sei di quella tendenza.
Sì. Poi c'è un altro che dice: la risposta amorevole di Dio agli
Puntini,
puntini
puntini.
puntini. Poi vedete alla stessa categoria diverse chiamate Skype che abbiamo fatto con diverse situazioni di persone di questo tipo che abbiamo dato un sacco di amore per portarle a Cristo. Cioè non è un atto di condanna da parte di fratello Giuseppe. Ma quello che è scritto nella Bibbia rimane scritto.
Per aiutarli a uscire.
Cioè, io non credo nel tuo cuore hai un sentimento di condanna verso di loro, come creature.
Amen. Allora, cioè, tu dici, io resto ugualmente quello che sono e preferisco definirmi essere umano. Beh, questa è una differenziazione che Dio nella Bibbia non lo fa, perché non ci sono esseri umani e esseri non umani. Cioè, praticamente non stai dicendo niente. Stai dicendo, cioè, che le donne sono femmine e gli uomini sono maschi. Cioè, tu sei un essere umano. Chi non è un essere umano?
Sì.
Anche se alcuni sono di zizzania, però a parte quello. E allora, il fatto di definirsi esseri umani, diciamo, è come dire io mi definisco uno che respira. Va bene, lo sappiamo già, non è che ha detto niente. Mm-hmm. Dio definisce uomini maschi e femmine. Va bene, questa è la definizione. Mm-hmm. Esseri umani sono tutti, però se Dio li chiama maschi e femmine.
Credo che quello che si riferisce al fratello è quello che sentiamo in tante chiese. Ama il peccatore, odia il peccato. Si dice tanto questo.
Sì, questa è una forma, diciamo, politicamente corretta di parlare. Nella Bibbia non c'è questa differenziazione. Cioè, vediamo in Apocalisse 20, verso 15, che Dio manda nel lago di fuoco quelli che non sono scritti nel libro della vita, non manda solo i loro peccati, manda loro.
Ah, le persone le manda.
Le persone le manda.
Le sue creature le manda.
Certo. Cioè, nella Bibbia non c'è questa finezza, questa cosa subliminale. Cioè, io sono assassino, ma non lo dire. Diciamo, l'atto è così, però io però sono cos'ha. Cioè, non puoi separare l'assassino dall'assassino.
Ah, quindi se uno commette un crimine, metti il crimine in prigione, ma non il criminale? Non funziona così.
Non funziona così. Cioè, non puoi accusare il furto, ma non il ladro. Non puoi accusare, diciamo, la disonestà, ma non il disonesto. Come fai a separare, scusa?
È giusto.
Perché la disonestà da cosa viene? Viene da un disonesto. E quindi questa differenziazione che si usa nel politicamente corretto, perché oggi le leggi vengono fatte a favore dei ladri, dei criminali, così tanto che la polizia non va più a cercare i criminali, perché tanto l'indomani li lasciano liberi, perché vanno gli avvocati, in base alla legge XXX dovete rilasciare, loro devono rilasciare, perché hanno fatto delle leggi per proteggere i ladri, mm-hmm. i criminali.
Sì.
Va
sì,
bene, sì. Se uno entra a rubare a casa tua e te gli usi violenza, quello ti può denunciare per violenze. Mm-hmm. Vabbè, io volevo solo rubare. E quindi se ne guai, nella Bibbia non era così.
Vero, vero.
Va bene.
E questo, come tu dici, non si applica solo a queste persone con certe tendenze sessuali, ma a tutti i peccati. Io, se io inizio a dirti delle bugie, non posso dire, oh Giuseppe, puoi accusare le bugie, ma non accusare me. No, io devo imparare certe lezioni, devo essere anche io accusata, condannata, pentita e cambiare.
Capito? Il criminale ti accusa di diffamazione. Tu mi stai diffamando. Cioè, oggi nel mondo è l'incontrario, viviamo in un mondo all'incontrario, quindi per cortesia, per questo ti ho chiesto delle scritture e mi ha mandato una scrittura molto interessante che infatti credo che prova proprio il punto di quello che sto cercando di dirti.
Ah.
Allora, poi lui dice che molti rapporti sessuali sono errati anche tra coppie eterosessuali, cioè eterosessuale vuol dire coppie normali, maschio e femmina.
Ma questo è vero?
Sì, va bene, ci sono coppie sposate che fanno il sesso alla maniera della sodomia, no? Non normale, maschio e femmina, ma lo fanno un po' nel contrario. Ora, nella Bibbia non c'è una condanna su questa pratica.
Ma è sbagliato?
Io credo che è sbagliata. Per cui non è condannato come uomo con uomo, lì c'è la pena di morte per quello. Si venivano lapidati.
Nel Vecchio Testamento.
Nel Vecchio Testamento, uomo con uomo oppure con animali. Mm-hmm. Però questi rapporti così, alla maniera sodomitica, tra coppie sposate, diciamo, io credo che è sbagliato, però nella Bibbia non si parla. Mm-hmm. Per cui c'è, diciamo, una categoria diversa.
Mentre quelle relazioni uomo con uomo è chiaramente specificato nella Bibbia.
C'era la pena mortale.
Menzionato in modo aperto.
Sì. E in tutta la Bibbia nessuna coppia è stata, diciamo, punita per praticare sesso nel modo sbagliato, però con la moglie.
Uh-huh.
Quindi secondo me è sbagliato, però non è condannato nella Bibbia. Uh-huh. Ci siamo la differenza?
Sì, sì, sì.
Ecco. E quindi te non puoi tirare in ballo le coppie sposate che magari non fanno le cose in un modo ortodosso. quindi lasciala in pace le coppie sposate, che Dio apparentemente non ci sono comandamenti contro di quello. Ognuno ha la sua opinione, io ho la mia, credo che è sbagliato.
E lui dice che anche se ha smesso i rapporti sessuali negli ultimi 2 anni, perché ama il Signore, tuttavia lui si considera una persona che si chiama di questa tendenza sessuale, cioè non ha cambiato il suo modo di pensare.
Quindi ha smesso di praticare queste cose sbagliate,
sì,
però...
Sì.
Però diciamo continua a pensare allo stesso modo.
Sì, lui è una persona di questo tipo ed è nato così.
Sì, va bene, è nato così, però attenzione, non è che perché nasci così, cioè il modo naturale che noi nasciamo non giustifica quello che facciamo, va bene? Perché uno può nascere con desideri, non so, di egoismo, di violenza, addirittura pensieri omicidi, no? E ciò non significa che è normale, deve correggersi.
Sì, sì.
Va
sì.
Bene, io quando ero piccolino avevo un piede storto, che camminavo e inciampavo in quel piede. Camminavo, se non stavo attento, inciampavo perché avevo il piede storto. Capito? Così proprio... E allora cosa ho fatto? Per un anno di fila mi sono impuntato, non mi piaceva sto piede. Mi sono impuntato per un anno, cioè ho avuto un anno. Dopo un anno di cercare, provare, il piede si è addrizzato. Adesso se tu guardi io cammino in modo perfetto.
Sì, sì.
Hai notato mai che cammino strano?
No, hai piedi normali.
Sono un tipo strano, però cammino normale, grazie a Dio, almeno quello. Quindi... Non è che perché nasci così, non so, che tu puoi nascere con un braccio storto. Dici, sono nato così, è giusto. Beh, lavora per correggerlo sto braccio storto.
Mm-hmm.
Va bene, molte volte ci riesci, è possibile.
Sì.
Va bene, quindi uno deve cercare di correggersi. Il fatto che uno nasce così non è una giustificazione per rimanere così.
Mm-hmm.
Com'è che devi essere? Com'è che deve essere il tuo piede, il tuo braccio, il tuo modo di pensare? Se i miei pensieri sono nato con tendenza egoista, allora lì sarà l'incarico dei genitori di insegnargli a non essere egoista. Il bambino mangia che mettendosi il cibo nelle orecchie, qualcuno deve insegnargli a non farlo. Quindi non è una giustificazione, io sono nato così, cosa devo fare? E questa qui è la mentalità del mondo. Anzi, non solo adesso dicono che va bene, ma adesso incoraggiano anche i bambini normalissimi negli asili, gli danno ormoni, gli fanno vestire all'incontrario, quindi il mondo è veramente all'incontrario, capisci?
Mm-hmm. Ma per esempio, se io, per esempio, dalla mia vecchia vita passata, io facevo certe cose sbagliate, andavo sempre alle feste, bevevo, e adesso non pratico più queste cose. Posso definirmi tuttavia una persona che va alle feste, ama le feste, che vuole bere la birra, il vino?
Beh, se ancora lo pensi, lo ami, lo desideri, cerchi, anche se non lo pratichi, sì. Se invece hai smesso di pensarlo, no, perché Gesù anche, guarda, ti do una scrittura. Vai da Matteo 5.
Matteo 5.
28.
Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Matteo 5, 28.
Quindi il Signore non è sufficiente che te non commetti adulterio.
Mm-hmm.
È sufficiente che tu lo desideri.
Ah.
Oddio, tutti hanno pensieri del diavolo che attraversano la mente, li scacci, vanno via, sei a posto.
Mm-hmm.
E dormi tranquillo la sera.
Sì.
Però se tu alberghi pensieri di qualunque cosa, di omicidio, di adulterio, di furto, li alberghi e ti piacciono, eccetera, che dice, io non rubo più, però io ancora la penso nel modo, quel modo alla maniera dei ladri. E no, il Signore dice, se solamente guardi una donna per appetirla, già hai commesso adulterio nel cuore.
Anche se non commetti l'adulterio, se tu pensi come un adultero, sei un adultero.
Vai Proverbi 23, Nuova Diodati.
Proverbi 23.
Ecco, il verso 7.
Poiché come pensa nel suo cuore, così egli è. Mangia e bevi, ti dirà, ma il suo cuore non è con te. Proverbi 23, 7.
Quindi, qui sta dicendo, come pensa nel cuore, lui è.
Sì.
Il Signore guarda il cuore.
Sì.
Quando noi riceviamo Gesù, non è che lo riceviamo nella mente carnale, nella carne, lo riceviamo nel cuore, nella mente spirituale. E la mente carnale deve adattarsi. Può sbagliare, poi eccetera, ma devi correggere, devi guidare la mente carnale come si fa un bambino che ancora non sa camminare, mente carnale. La devi sgridare, la devi comandare come si fa con un cavallo, che è un cavallo, prende le briglie, e se il cavallo non sente la tua autorità non ti obbedisce. Il cavallo sente se hai autorità o se hai paura. Se tu hai paura il cavallo non ti obbedisce, lo stesso i cani quando abbaiano. Il cavallo deve sapere che tu sei il padrone, il capo, il dominatore, allora ti obbedisce il cavallo. Ci siamo?
Sì, sì.
E quindi dobbiamo dire alla mente cosa pensare, se no la mente carnale pensa che posso fare quello che mi pare. Per questo che ci sono situazioni nel mondo moderno che uno va in una scuola, spara e uccide 20 bambini. Un altro va a una festa, spara e uccide 15 persone. Perché? Perché albergano nella mente questi pensieri sbagliati, non li cacciano nel nome di Gesù Cristo e prima o poi questi prendono controllo.
È vero, sì.
Il diavolo dice questo lo possiamo comandare, alla prima occasione gli mettiamo in mano un'arma, vai e spara, e succede così. Invece le persone, come si deve, non albergano questi pensieri. Quindi il fatto che tu dici, io non pratico più, però rimango quello, fammelo leggere, io resto ugualmente quello che sono. Vabbè, se tu sei contento di rimanere come eri, e ti assicuro che non è la volontà di Dio, perché l'ha proibito il Signore.
Ci sono tante scritture nella Bibbia che parlano di una creatura nuova. Quando ricevi Cristo nel cuore, ti trasforma in una persona nuova, non solo fuori il modo di comportarti, non solo il tuo atteggiamento superficiale di apparenza, ma anche dentro il cuore, nei pensieri, nell'anima, sei una persona nuova. Secondo Corinzi 5:17 dice, in Cristo le cose vecchie sono passate, tutte sono diventate nuove, siamo creature nuove. E in Efesini ci sono tante scritture che dicono, rivestitevi dell'uomo nuovo, mettete a parte l'uomo vecchio. Siamo creature nuove, non possiamo pensare nella mente come prima o essere come prima nell'anima.
Certo, se siamo salvati, Dio non vuole condividere il suo tempio, cioè noi, la nostra mente e l'anima, con altri spiriti che persistono ad essere contrari, spiriti proibiti, pensieri proibiti, e non li vorresti neanche tu. Cioè, tu vuoi andare a letto la sera pensando, desiderando queste cose che non puoi avere perché sono sbagliate, però le pensi. Questo ti porterà alla depressione, di sicuro. Per questo ci sono così tanti suicidi tra questa categoria di persone. La categoria di suicidi più alta al mondo, perché... come dice Paolo Romani 14, beato colui che non approva le cose sbagliate che pensa. Quindi se desideriamo cose errate, anche se ti controlli, ugualmente stiamo peccando nel nostro cuore. Andiamo a Romani 14.
Sì.
22.
Tu la fede che hai, serbala per te stesso davanti a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva, ma che ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato, perché la sua condotta non è dettata dalla fede, e tutto quello che non viene da fede è peccato. Romani 14:22-23.
Quindi se non viene dalla fede è peccato. Quindi se te non pratichi questo, perché tu pensi che è sbagliato, va bene? Però tu mediti sul contrario, mediti su quella cosa che sai che è sbagliata. Quindi non viene dalla tua fede. Quindi se te non lo pratichi perché non hai fede. E allora se viene da questa mancanza di fede è peccato. E allora non devi pensarlo persistentemente. Non mi sono spiegato.
Ma come si applica questo a una cosa che la Bibbia è completamente contro? Non sì. Puoi avere la fede per una cosa che la Bibbia condanna.
Io sto dicendo il contrario. Lui non ha la fede di praticare questa cosa, per qual motivo lui non la pratica. E per cui non può rimuginare, pensare, riflettere su questa cosa che lui sa che è peccato. Non puoi mantenere la mente su una cosa che sai che è peccaminosa. Perché dice quello che non viene dalla fede è peccato.
Giusto.
Lui non ha la fede di mettere in pratica questa, non la pratica. Ma allora non deve neanche pensarlo in continuazione.
Perché è sempre peccato.
Perché è peccato. Quindi stai mantenendo la mente sul peccato.
Oh.
Va bene?
Sì, sì, adesso ho capito, grazie.
Ecco, guarda, vai a Atti 24, guarda.
Atti...
16.
24, 16. Per questo anche io mi esercito ad avere sempre una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini. Atti 24, 16.
Quindi non puoi avere una coscienza pura se pensi il contrario. Se io dico ti amo, non posso pensare ti odio. Mi segui? Non
sì,
è
sì.
Una coscienza pura.
Sì, certo.
Quindi se te nella tua fede pensi che è sbagliato farlo, però tu lo pensi in continuazione e credi che è giusto pensarlo, prima o poi quella cosa ti guiderà a farla, perché
vero,
la
sì.
legge...
Sì.
Legge, vai Primo Giovanni 3, guarda.
Primo Giovanni 3.
21.
Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio. Primo Giovanni 3, 21.
Quindi dobbiamo avere un cuore che non ci condanna, perché se noi sappiamo che una cosa è sbagliata e la nostra mente è su quella, il cuore ci condannerà. Che quando la mente e il cuore, in un certo senso, è la stessa cosa. C'è la mente carnale e c'è la mente spirituale. Quindi il cuore deve controllare la mente carnale, non può fargli fare quello che gli pare. Se no la mente dice, ah, mi piace rubare, e prima o poi lo farai.
Mm-hmm.
Se la mente continua a pensare a fare adulterio con Batseba, e allora Davide deve smettere di pensare a Batseba, se no prima o poi ci cade
prima
in quella
forza.
Prima
o poi ci cadi. Questo è vero, sì.
Tu vai sempre dove stai guardando, i nostri occhi dello spirito sono nella mente, non sono questi qua che vedi, i veri occhi sono nello spirito, nella mente, quello che ami, è quello che tu ami che alla fine tu farai.
Mm-hmm. Sì.
Guarda, immaginiamo un coniuge, maschio o femmina che sia, che compie il suo sesso correttamente col coniuge, il sesso lo compie correttamente, ma durante l'atto dello stesso, nella sua mente, nel suo cuore, lui o lei, cioè, sta amando, immaginandosi, fantasiando con un'altra persona, mentre ha sesso con la moglie, pensa un'altra. E lì con la moglie, però nella sua mente, è come se stesse guardando una specie di filmato con un'altra persona. Ti sembrerebbe corretto?
No.
A chi piacerebbe avere un marito o una moglie che quando hai un atto sessuale e quello lì, lui o lei, pensa sempre a quell'altra donna, quell'altra...
No, no, grazie.
Ma scusa.
No.
Se tu sei lì che il fidanzato ti abbraccia, ti amo così tanto, Giannina, io mi chiamo Angela. Quella Giannina. Oh, ho sbagliato, è sempre nella mia mente, sai, no. Giannina. Ah sì? E stai attento che forse ti mando da lei, eh?
Perché non vai da lei, certo.
Cosa gli direi se un fidanzato così?
Hit the road, Jack.
E dice, togliti di mezzo. Insomma, Dio vuole tutto il nostro cuore, anima e mente. Infatti dice, ama il Signore con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la tua mente, dice, no? E allora con la tua mente non puoi... Io amo Dio, però penso al diavolo, qualche problema. Caspita, e diventi posseduto se vai avanti così.
Sì, sì, sì.
Cioè, questo perché prima o poi la nostra carne seguirà il cuore.
Mm-hmm.
Quindi neanche credo, va bene, che come tu dici che io, frate Giuseppe, parlo in modo negativo delle persone.
Ma devo dire, lo hai fatto?
Io cerco di parlare della tendenza, non delle persone.
Lo hai fatto riguardo a quelli di queste tendenze sessuali sbagliati che vanno per le strade e manifestano in modo osceno. Quello si è parlato in modo negativo.
Sì, si vuole già mezzi nudi e dire io sono, con i cartelloni, ho letto io i cartelli, c'è scritto io sono un insegnante di scuola elementare, sto insegnando i vostri bambini nelle strade mezzi nudi.
Sì.
Cioè proprio praticamente ti stanno sputando in faccia, no?
Sì.
Sarebbe come dire, tu vai, non so, in un posto... democratico come l'America, l'Italia supposto, con un cartello io sono un nazifascista, insegno ai vostri bambini, ma ti mettono in prigione.
Sì.
E questo stanno facendo, no? Mm-hmm. Però il Signore macina lento ma macina fino.
Quindi ora, di quelli ha parlato negativo, sì.
Ora la Bibbia, perché loro ci insultano, però la Bibbia non separa le tendenze sbagliate dalle persone, per la Bibbia è la stessa cosa. Quando una persona commette una cosa proibita nella Bibbia, non puniscono la cosa proibita, puniscono la persona. Ma anche nel mondo è una pazzia ragionare così, no? Cioè per me, opinione mia personale, è sbagliato, perché nel mondo quando tu fai una cosa sbagliata non mettono in prigione la cosa sbagliata, mettono te in prigione. Dici, sì. Calma, devi separare due celle separate. Insomma, è solo filosofia della moderna psicologia. Deve andare da Nietzsche, da Freud, quella gente lì che bisogna spaccare, cercare il pelo nell'uovo. Al tribunale di Norimberga non hanno separato il nazismo dai nazisti. Hanno impiccato tutti e due. Cos'è che hanno separato? Comunque non è vero, come dici te, che io condanno queste persone. Ma semplicemente cito le scritture dove Dio, e non io, ma Dio condanna questi atti. Sì. E Dio ci mette in mezzo anche le persone, perché è una presa in giro che le persone non c'entrano niente. Nel giorno del giudizio non ci saranno i peccati davanti a Dio. Angelo, Apocalisse 20, verso 11. Non ci saranno, davanti a questo giudizio, non ci saranno i peccati davanti a Dio.
Sono le persone.
Le persone.
Certo.
Quindi smettete di dire, separiamo le cose. Ma scusa, se uno è un serial killer, non credo che stai offendendo la sua reputazione se dice che è un serial killer. Alt separa il peccato. Cosa vuoi separare? Tu ripetutamente vai in giro a ammazzare la gente, sei tu che dovrai prendere la condanna, non è che possiamo condannare il peccato.
No, è la persona che deve imparare la lezione.
È il peccatore che devi condannare,
certo.
No? Sì. Ma in qualunque tribunale, è il ladro, l'assassino, il corrotto. Guarda, caro figliolo, sappi che tu non sei né peggio né meglio di nessuno di noi. E nel Signore noi ti amiamo e puoi uscirne. Lotta.
Amen.
Lotta, caro fratellino, lotta e vedrai che vincerai. Gesù è con te.
Certo, perché questo peccato è come qualsiasi altro che hai detto. Hai detto che nel Vecchio Testamento erano lapidati, ma anche gli adulteri erano lapidati. Quindi è un peccato uguale. Tutti abbiamo mentalità sbagliate in certi aspetti e dobbiamo cambiare. Ma non possiamo scusarci, difenderci. No, devi accettarmi perché sono creatura. No, dobbiamo cambiare, dobbiamo pentirci, imparare.
È inutile fare i filosofi a separare il peccato dal peccatore. Quindi Gesù è con te, verrai messo alla prova, lotta e vinci. E se tu sarai messo alla prova sicuramente, ma se affronti il nemico con tutto il cuore, anima, spirito e forza, vincerai. Perché? Perché dice Filippesi 4,13, dice io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Tu puoi farcela, non arrenderti e non condannate me, solo il peccato. Ma tu sei responsabile per avere diciamo, messo in opera questo atteggiamento di cose. Sì, ma sono nato così, cosa c'entra? Lotta per uscirne. Guarda, andiamo a 2 Corinzi 10. Per favore, 4 e 5.
Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze, poiché distruggiamo i ragionamenti e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facciamo prigioniero ogni pensiero, traendolo all'obbedienza di Cristo.
Wow.
2 Corinzi 10, 4 e 5.
Quindi distruggiamo i ragionamenti. Te quando dici... Quando te pensi queste cose nella tua mente, sono ragionamenti, devi distruggerli, dice qua. I ragionamenti hanno una certa tendenza, ma qualunque tendenza che la Bibbia è contro, che la parola, che tutto ciò che la Bibbia è contro è per il nostro bene.
Amen.
Non sono comandamenti che devi fare il cattolico, il protestante, non capisco perché, ma è così ha detto il Papa. No, quando Dio dice questo è sbagliato, è per il tuo bene. Quando Dio ha distrutto Sodoma e i sodomiti e i loro atti, non ha distrutto solamente i loro peccati, ha distrutto i sodomiti.
Giusto.
Perché? Perché se no avrebbero contaminato tutto il mondo come sta succedendo adesso. Adesso questa bugia si è sparsa dappertutto e continua a far marcire tutto il resto del mondo.
Sì.
Adesso vogliono andare al Parlamento, vogliono... questo, voglio quell'altro, vogliono controllare tutto. No, alla fine i sodomiti hanno preso il controllo totale di Sodoma.
Sì.
Non c'era spazio per fare una chiesa, una sinagoga, niente.
C'è un fratello che ha scritto 2 giorni fa, che vive a Milano, ha detto che Milano non la riconosci più. era una città della moda, però adesso si vedono veramente cose oscene. Di sera, dopo le sei, sulle strade, vedi solo questi, queste persone, maschi con maschi e così via. E ha detto che è diventata normalità assurda. Quindi è una situazione esagerata.
Ma è così, siamo arrivati alla fine. Siamo a capolinea, il signore si scende, l'omnibus si ferma. Basta. Arriva Gesù, Armageddon. Ormai il livello di pazzia degli indemoniati, i politici, l'America, eccetera, è arrivato a un livello che ormai manca solo l'Hitler di turno che schiaccia il bottone atomico e basta. Sono lì adesso, stanno punzecchiando la Russia in un modo ridicolo, questo qui mo si romperà le scatole, gli darà qualche bomba atomica in testa. Non capiscono altro, non c'è altro modo di parlare con questa gente. E allora ricordiamoci, in conclusione, il nemico è sotto i nostri piedi e sotto i tuoi piedi, fratellino, ma solo in Cristo. Fatemi dare la scrittura, secondo Corinzi 5, 17.
Sì, secondo Corinzi 5, 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Secondo Corinzi 5, 17.
Quindi tu sei o dovresti essere una nuova creatura. Però se tu sei stato rigenerato, però non nella mente, controlla se sei nato veramente di nuovo. Perché può darsi che devi fare un po' una marcia indietro e fare un piccolo controllo. Va bene, leggi secondo Corinzi 13, 5.
Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo. Secondo Corinzi 13, verso 5.
Quindi dobbiamo tutti controllare. Io l'ho fatto nella mia vita diverse volte. Ho controllato se veramente sono salvato.
Sì, anche io. Perché dopo un peccato mi sentivo così come una mondana che non conosce Gesù e pregavo di nuovo e di nuovo per la salvezza, solo per assicurarmi che veramente sono nata di nuovo.
Cioè, si dice, se tu vuoi sapere cos'è veramente un missionario, un discepolo, un cristiano, un evangelizzatore, devi guardarlo nel tempo libero. Cosa va a donne, a pornografia, a uomini, a porcherie varie? Sì. Devi guardare nel tempo libero.
È vero, è vero.
Va bene? Mm-hmm. Devi guardarlo. Cioè, io dopo che mi sono, non so, magari visto un film, magari fatto... condiviso un bel pranzo, sono riposato e poi devo studiare la Bibbia. Non vado al bar a provare la grappa. Qui grappa non ce n'è, Sud America ci sono altre cose che io non provo. Io non bevo mai superalcolici. Un bicchiere di vino quando si mangia va bene, cioè per fare onore all'Italia.
Ogni tanto, non ogni pranzo.
No.
Non ogni giorno.
No, qui bisogna lavorare qui e guidare la macchina. Quando guido la macchina non bevo mai, neanche un goccio.
Amen.
E quindi assolutamente uno deve sapere guidare la macchina e guidare il bere. Un bicchiere va bene e i dottori dicono che è anche buono, dice anche Paolo nella Bibbia. Ma calma però, Una moglie va bene, però non di più. Quindi ogni cosa ha suo... a sua misura.
Vero, sì.
Va bene. E così questa scrittura che, diciamo, se uno è in Cristo è una nuova creatura, cioè dobbiamo controllare, fratelli, controllare che magari sia una nuova creatura nella mente, ma non nel cuore, nel tuo caso neanche nella mente, perché la tua mente sta andando zigzagando di qua e di là. La mente deve seguire Gesù, quindi... e cioè andare a parlare di Gesù. Io quando sono scoraggiato vado a evangelizzare e mi incoraggio perché non posso farne a meno. Quando sono abbattuto vado a evangelizzare, ecco che divento vivo. Quando le cose vanno storte vado a evangelizzare, perché evangelizzazione vuol dire devi insegnare alla gente come uscire dalla depressione, come uscire dai peccati, come riparare il matrimonio. E a forza di dare queste direttive alle persone che incontro, dopo pochi secondi già non possiamo dare più di Dio. Dio versa dal cielo queste benedizioni su di noi ed ecco che diventi lo strumento pieno di amore, pieno di pace, pieno di forza, pieno di verità, pieno di fedeltà, perché stai evangelizzando. I religiosi che non vanno a evangelizzare non capiscono che si stanno sparando sui piedi, perché come la forza di Sansone stava nei suoi capelli, così la nostra forza sta nell'evangelizzazione. Quella è la nostra forza di Sansone. Lo vogliamo capire?
Amen.
Se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Controlla se sei una nuova creatura, magari lo sei solo mentalmente, e anche lì non troppo grande livello. Quindi devi... Io conosco persone, ho conosciuto persone che, drogati, hanno pregato e si sono disassuefatti senza crisi di astinenza. Lo stesso anche tu. Puoi uscirne senza crisi di astinenza. Come? Buttandoti ai piedi di Gesù, a peso morto, come si suol dire. Signore, eccomi! E allora vedrai che non soffrirai niente, che uscirai dalle crisi di astinenza, perché attualmente la tua mente, sii onesto, fratellino, la tua mente ti sta torturando. Mm-hmm. Tu sei nella camera della tortura in questo momento. Sii onesto. Che desideri una cosa che non puoi avere. Non puoi avere perché sai che è sbagliato. Quindi, in un certo senso, ti stai comportando in un modo religioso. Lo fai per motivi di religione, ma nel tuo cuore desideri qualcos'altro. Quindi nel tuo cuore tu condanni come tu pensi nella mente. E c'hai due nemici, il cuore e la mente, e tu sei nel mezzo. E allora abbandona tutto, fratellino. Amen. Luca 14, 33. Chi non abbandona ogni cosa che ha non può essere mio discepolo. E io aggiungo, non puoi essere felice, non puoi avere pace, non puoi avere tranquillità, non puoi camminare nello Spirito di Dio, non puoi andare neanche a evangelizzare. E che gli dice la gente? Io ero così, adesso non lo pratico, però lo penso ancora. E che testimonianza è questa? È molto meglio, è come uno che va a evangelizzare insegnando agli altri come essere guariti. Sai, puoi essere guarito, sai, in Gesù. Io avevo questo male, ho pregato, non è successo niente, ce l'ho ancora. Se vuoi provare, prova. Che testimonianza è questa?
Sì,
meglio che stai zitto e basta, non dire neanche che sei ammalato.
Certo, sì.
Ci siamo?
Sì, amen.
Mi fermo?
Fratelli, quelli che siete in ascolto, inviate anche voi cosa pensate di questa situazione, cosa vorrete trasmettere a questo fratello.
E allora prego per te. Chiudi gli occhi, fratellino. Signore Gesù, prego per questo fratello, Signore, che lui sta cercando, ma sta cercando nella carne. Adesso deve cercare nello spirito. Come? Inginocchiandosi davanti a te, arrendendosi davanti a te, aprendo il cuore davanti a te, invocando lo Spirito Santo, la sua potenza. Ricevi lo Spirito, fratellino, lo Spirito Santo che ti libererà, ti darà forza nel nome di Gesù Cristo. Ti benedico, fratello, ti benedico.
Amen.
Sii tu liberato anche nella mente.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Ti abbraccio e ti benedico nel nome di Gesù Cristo, amen.
Grazie Gesù.